Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 16ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi vogliamo andare a Milano, la capitale, una delle capitali italiane della fotografia, lo abbiamo raccontata spesso, e lo faremo con tre protagonisti della vita artistica di tutto il 2016 milanese. Quindi andremo ad indagare e a ricercare quelli che saranno gli eventi fotografici e artistici importanti di una città così vicina a noi, che offre possibilità infinite per quanto riguarda la fotografia e le arti. Lo faremo con i protagonisti, lo faremo insieme a voi. Vi ricordo che tutte le puntate di Mantova Eyes possono essere riascoltate dal sito di Radio Base, www.radiobase.eu, e soprattutto sulla nostra piattaforma Mixcloud. Basta digitare www.mixcloud.com e ricercare Mantova Eyes. E prima di cominciare poi con i nostri ospiti, lasciatemi ringraziare, perché venerdì scorso si è tenuta questa bellissima serata con Uliano Lucas, una serata ricca di spunti di riflessione. È stata veramente un incontro molto 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 bello. Ringrazio le tantissime persone che come sempre hanno affollato i nostri incontri, anche a nome di Ruggero, e insomma vi invito al prossimo evento dei frammenti di fotografia, che sarà venerdì 11 marzo a Marmirolo. Ci sarà l'immensa Monica Bulai. Noi ci sentiamo tra pochissimo con la 16ª puntata di Mantova Eyes. Lascio la linea a Marco Camilli, a tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata a tutte le iniziative che animeranno il 2016 milanese. Siamo in linea con l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. Buonasera, assessore.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco, assessore, Milano da sempre una delle capitali italiane, europee, mondiali della fotografia, ma quest'anno indubbiamente anche dell'arte, perché abbiamo artisti incredibili come Boccioni, Miró, Rubens. Ecco, prima di parlare di fotografia, magari facciamo una breve descrizione di quello che sarà il 2016 artistico di Milano.
Sì, lei ha già citato le due mostre principali, quella dedicata a Umberto Boccioni nel centenario della morte, che si svolgerà a Palazzo Reale e che è frutto di una collaborazione tra gli istituti di ricerca dei nostri musei civici, ovvero sia il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento e Palazzo Reale appunto. È una retrospettiva molto, molto ampia che metterà in mostra oltre 250 opere, tra naturalmente quadri ma anche sculture, incisioni, disegni, con una importantissima esposizione di disegni di Boccioni estremamente importanti e ancora non ben conosciuti. Questa si svolgerà appunto nella primavera, l'inaugurazione fissata per il 23 marzo. Nell'autunno invece la mostra principale di Palazzo Reale sarà dedicata a Rubens, e questa è la continuazione ideale di un progetto che abbiamo iniziato già lo scorso inverno, quando dedicammo la annuale mostra che Milano realizza a Palazzo Marino a un grande capolavoro della storia dell'arte. Bene, in quest'anno la nostra scelta è ricaduta sull'Adorazione dei Pastori di Rubens, e da lì è iniziato un percorso di approfondimento sull'opera di questo grande pittore, e anche della grande importanza e rilevanza che ha avuto la sua relazione con il nostro paese, che sarà appunto oggetto di questa mostra Rubens e la nascita del barocco, che da ottobre abiterà gli spazi di Palazzo Reale. Accanto a queste due mostre, che sono le due mostre principali della programmazione, tanti altri momenti di arte, di cultura a Milano, abitando i vari spazi espositivi che nella nostra città ci sono, e soprattutto quelli nati più recentemente. Lei faceva riferimento alla mostra dedicata a Miró, che insieme a una mostra dedicata a Basquiat sarà al centro del programma del nuovo museo, aperto da pochissimo, da poco più di 6 mesi a Milano, che è il MUDEC, Museo delle Culture. Questi due grandi artisti contemporanei saranno appunto protagonisti delle attività espositiva del MUDEC, con due mostre che interrogano la relazione che sia Miró che ovviamente in un altro periodo storico Basquiat hanno avuto con le culture altre rispetto appunto alla cultura europea, quindi un po' con il primitivismo per quanto riguarda Miró e invece con la cultura afroamericana per quanto riguarda Basquiat.
Ecco, un programma artistico di grandissimo spessore e un programma artistico in cui inevitabilmente ci sarà grande spazio per la fotografia, dove alla casa della fotografia a Milano, ovvero Palazzo della Ragione.
Sì, questa è stata una decisione che abbiamo preso ormai da un anno e mezzo e che è salutata da un grande successo. Abbiamo deciso di dedicare in maniera permanente uno spazio espositivo di proprietà pubblica, che è Palazzo della Ragione, alla fotografia. In questa maniera siamo riusciti a costruire un calendario che vede ogni anno 4 mostre di grandi fotografi o legati a grandi tematiche di approfondimento sull'arte della fotografia, appunto, che hanno in Palazzo della Ragione la loro sede e la loro destinazione. Palazzo della Ragione, per gli ascoltatori che non lo dovessero conoscere, è nel centro di Milano, si trova la Loggia dei Mercanti, a 2 passi, ma veramente fisici, da Piazza Duomo, ed è uno spazio espositivo ampissimo che davvero si presta, almeno noi abbiamo sperimentato in maniera molto efficace questo aspetto, si presta all'arte della fotografia, perché permette allestimenti molto diversi che reggono sia le grandi dimensioni, come spesso accade nella fotografia contemporanea, sia invece magari appunto l'indagine di dimensioni più piccole per quanto riguarda le opere esposte. Il catalogo delle esposizioni di Palazzo della Ragione Fotografia quest'anno sarà molto ricco, si apre con Herb Ritts e arriviamo a James Natchway, che sarà davvero un grande avvenimento, mostra che apre nel novembre 2016, intitolata Pietas, e che racconta la storia davvero rilevante di questo grande artista del fotogiornalismo. Passando per altri 2 grandi artisti, William Klein e il nostro Giovanni Gastel, a completare insomma questo quartetto ideale di grandi fotografi che saranno protagonisti del 2016 con Palazzo della Ragione Fotografia. Devo dire che il pubblico ha dimostrato una grande attenzione, una grande passione per l'idea di avere uno spazio dedicato in maniera permanente alla fotografia, anche perché si sviluppa poi un meccanismo, diciamo, di riconoscibilità della centralità appunto della fotografia come arte, proprio perché ad essa è stata destinata uno degli spazi espositivi più belli, più rilevanti e più centrali di Milano.
Grazie mille, Assessore, per essere stato con noi, e indubbiamente ci vediamo a Milano.
Grazie a voi, e vi aspettiamo naturalmente tutti a Milano per le nostre mostre.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantovice. A tra poco. Bentornati a Mantovice, siamo in linea con Alessandra Mauro, direttore artistico di Forma Meravigli. Buonasera Alessandra.
Buongiorno.
Bene Alessandra, questa puntata è dedicata alle mostre che nel 2016 animeranno il panorama milanese, e Forma Meravigli è parte integrante di questo. Ecco, però vorrei fare un passo indietro per commentare con te la grande, grandissima mostra con un successo inaspettato di Vivian Maier. Ecco, io lo dico sempre, non sono mai attratto da ciò che è mainstream, ciò che è così, che piace a tutti, però in realtà ho trovato le visioni di Vivian Maier qualcosa di straordinario. Dici, com'è andata questa mostra?
La mostra di Vivian Maier ha avuto un successo strepitoso e ovviamente il nostro bilancio non può che essere più che positivo, noi siamo stati felici. Ovviamente noi ci aspettavamo di avere successo, sapevamo che questa mostra avrebbe avuto successo, sarebbe stata ben accolta, però effettivamente poi i numeri sono stati incredibili al di là delle aspettative. Ci sono diversi elementi che giocano nel fenomeno Vivian Maier, perché ovviamente la sua storia, la sua vicenda biografica colpisce moltissimo, e quindi l'idea che questa persona, questa tata, che non si capisce se era una brava tata la Mary Poppins o invece una tata crudele a seconda appunto delle diverse risposte e dalle diverse testimonianze che gli ex bambini suoi ormai diventati adulti danno, allora questa Comunque questa tata che è schiva, che aveva avuto una vita molto lontano dai riflettori o comunque da qualsiasi momento possibilmente pubblico, ha realizzato tutte queste foto che ha tenuto nascoste, quindi non si capisce bene perché le abbia tenute nascoste, che tipo di foto sono e così via. Quindi questi sono tutti elementi che incuriosiscono. Questa sua morte anche insomma un po' improvvisa, senza famiglia, una vita un po' da nomade, perché poi se uno fa la governante si condanna o è condannata a non avere una casa, a dover andare appunto di casa in casa a secondo dei bambini da accudire. Ecco, tutto questo scatena probabilmente nell'immaginazione una serie anche di aspettative. Su questo poi si instaura l'apprezzamento e la visione delle immagini. Le immagini non sono le immagini di un fotografo naif che non sa nulla di fotografia, ma sono delle immagini accurate, molto ben pensate, di chi comunque sa che cosa sta facendo quando preme quando preme la macchina fotografica, quando fa una fotografia. Ecco, secondo me l'idea che la sua biografia così particolare si innesca su delle immagini molto molto belle, molto buone, molto importanti, crea probabilmente un mix particolarissimo, a cui ovviamente poi, per quanto riguarda Vivian Nair, ha contribuito anche il successo del film.
Ecco, finita questa avventura con una street photographer ritrovata, scendiamo in un ambito completamente diverso. Vuoi parlarci di questa mostra che ha inaugurato pochissimi giorni fa a Forma Meravigli?
Sì, certo. Noi a Forma Meravigli il 10 febbraio abbiamo inaugurato una mostra molto particolare, molto interessante e anche molto divertente, ed è un connubio che non sempre è molto semplice ottenere, ma che in questo caso invece si ottiene. È una mostra realizzata dall'Istituto Luce, sotto la cura di Enrico Menduni e Gabriele D'Autilia, e raccoglie una serie di fotografie dell'Italia della Liberazione dal 43 al 45, con due archivi diversi messi in contrapposizione: l'archivio del Luce, quindi delle fotografie in bianco e nero, bene o male anche irrigidite in determinati dettami, proprio quelle dell'immagine che veniva poi dall'immagine proprio ufficiale, e invece un archivio, quello dei Signal Corps americano, dove le foto sono a colori e c'è già un'immagine del tutto hollywoodiana un po' dell'Italia. E quindi questa contrapposizione di queste due immagini diverse insieme ci permette un racconto visivo dell'Italia, di un'Italia di un po' di anni fa, ma poi in fondo non tantissimo, ma anche un'osservazione sulla costruzione dell'immagine dell'Italia che noi abbiamo avuto, abbiamo vissuto e abbiamo in qualche modo anche patito, perché è come se ci viene restituita dall'America l'immagine che poi gli americani hanno voluto mantenere dell'Italia, anche in tanti film. Peraltro appunto in mostra ci sono anche dei filmati, tra cui ad esempio dei filmati di alcuni registi che erano in Italia embedded, diremo oggi, insieme alle truppe, e che poi sono diventati grandi, grandi registi. Frank Capra, William Wyler, l'autore di Vacanze Romane, ha conosciuto l'Italia proprio in quei giorni.
Ecco Alessandra, qualche indiscrezione su quelli che saranno i futuri programmi di Forma Meravigli per il 2016? So che avete tantissime iniziative in programma, ecco, quantomeno quelle che si possono dire.
Certo, i programmi per questo 2016 di Forma Meravigli continuano sempre con il nostro sforzo, il nostro lavoro nel presentare dei lavori noti oppure non troppo noti, cercando di seguire delle linee principali che sono quelle del racconto del presente, della commissione tra scrittura, letteratura e fotografia, e poi un'attenzione particolare al luogo dove siamo, Milano. Quindi dopo questa mostra War is Over, subito dopo ci sarà un esperimento, la prima mostra di un autore di culto, Teju Cole, uno scrittore, in Italia è pubblicato da Einaudi, uno scrittore nigeriano-americano che in realtà è anche un fotografo, e per la prima volta presenteremo le sue fotografie e i suoi testi insieme. Sarà un viaggio nelle tante città che Teju conosce, incontra, dove viaggia per lavoro, per conferenze, per borse di studio, e saranno appunti visivi e ricordi scritti di queste sue tante tappe in questa grande città ideale del mondo dove lui viaggia. Quindi ci spostiamo da Vivian Maier e dalle foto della Seconda Guerra Mondiale, ci stiamo spostando in una visione molto 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 contemporanea. Ma poi torniamo invece subito dopo su una piccola storia abbastanza recente che riguarda l'Italia intera, ma Milano in particolare, e cioè il famoso raduno degli anni 70 di Parco Lambro, di cui quest'anno ricorre l'anniversario. E noi proprio a giugno, luglio, a Parco, quando sarà esattamente l'anniversario di Parco Lambro, ecco, presenteremo una grande mostra, un racconto visivo di quello che è stato Parco Lambro. Ecco, questi sono i nostri primi e prossimi programmi. E poi grazie. Per l'autunno abbiamo molte idee, però ancora non ho la certezza di tutto, quindi ancora non mi posso sbilanciare.
Grazie, grazie mille Alessandra per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Claudio Composti, direttore artistico di MC2 Gallery. Ciao Claudio.
Buonasera.
Claudio è un amico di Mantova Eyes, è già stato nostro ospite nella prima stagione. Ecco, a Claudio vogliamo chiedere innanzitutto di parlarci di quello che sarà il 2016 a MC2 Gallery.
Allora, quest'anno abbiamo deciso di puntare su alcuni artisti. Il primo è Lamberto Teutino, che è un artista con il quale lavoriamo già da qualche anno e stiamo inaugurando proprio in questo mese. E la mostra si chiama L'ultimo Dio e durerà fino a marzo o aprile. Dopodiché abbiamo un paio di progetti legati ad artisti orientali, una mostra con una galleria importante a Manasalto di Tokyo, con cui faremo una collettiva di maestri giapponesi, tra cui Araki, Moriyama e altri artisti importanti. E poi un giovane a settembre inizieremo la stagione, diciamo, invernale, sempre con un artista giapponese che è Yoshitori Mizutani.
Ecco Claudio, le gallerie private, diciamo, funzionano anche e soprattutto grazie ai collezionisti, ai collezionisti privati. Quanto il collezionismo sta entrando nella cultura italiana e quanto sta modificando la fotografia, diciamo la fotografia che fin da quando è nata nasce con spirito documentativo, soprattutto in età contemporanea si comincia a sviluppare un filone che perde questo aspetto documentativo e si concentra magari su aspetti artistici anche di tipo concettuale.
La situazione riguardo alla fotografia è sicuramente in continua crescita ed è ormai un mezzo artistico sdoganato. Proprio l'altra sera facevo una discussione con un amico e collezionista su che significato abbia oggi la fotografia intesa in senso classico, quindi utilizzo della pellicola e di in camera oscura, quindi di stampa, rispetto a dove è oggi la fotografia e i mezzi nuovi che sono fantastici da un lato e hanno rotto dall'altro completamente quello che, insomma, dovremmo forse trovare un neologismo per definire quella che è oggi appunto la fotografia. Non a caso l'artista stesso che stiamo esponendo, Lamberto Teutino, è uno di quegli artisti che utilizza il mezzo fotografico senza fotografare. Mi spiego meglio, va a scegliere in questo caso foto d'archivio
i fine 800, primi 900, rielaborati poi in post-produzione e poi stampati chiaramente in altissima qualità su carta anemone piuttosto che altre carte. Quindi che cos'è oggi la fotografia? È una domanda che richiede e richiederà delle interessanti discussioni che si potranno fare per tanto tempo, credo.
Ecco, hai detto delle cose secondo me molto interessanti. E quanto pensi possa pesare il mercato dell'arte in questa evoluzione della fotografia da così mezzo di documentazione a forma vera e propria artistica, che magari non consegna nessun tipo di informazione di tipo documentativo, come magari può essere in alcuni casi?
Ma più che altro mi chiederei quanto la fotografia influenza il mercato, almeno in Italia. Come giustamente dici tu, c'è un po' una dicotomia tra quello che è l'origine e il DNA un po' italiano, che chiaramente venendo dalla pittura, io dico sempre veniamo da Giotto, quindi abbiamo un'attenzione alla pittura anche tecnicamente che sembra dare ragione insieme alla scultura a chi ritiene la fotografia qualcosa di facile da eseguire. Cosa non vera, ma questo dà un peso al collezionismo italiano rispetto alla fotografia di attenzione abbastanza scettica ancora, nonostante credo sia uno dei mezzi più contemporanei proprio per la velocità e la facilità di esecuzione da un lato e la grande qualità e quantità di scelte di stampa, di montaggio che oggi sono davvero tante. Il mercato è influenzato anche da sempre in Italia, perché è una distinzione molto fondamentale da fare rispetto all'estero, solamente perché la fotografia, ad esempio in America, è da più di 30 anni che è già considerata nel mercato del collezionismo come arte. In Italia c'è tutta una fascia di collezionisti, diciamo vecchia scuola o vecchia generazione, che si avvicina con molto scetticismo proprio per la possibilità di ristampare, stampare in più edizioni, e quindi questa possibilità tecnica e tecnologica lascia molto spaventati alcuni collezionisti, ma credo che poi col tempo si arriverà a capire che oggi è tutto sempre come sempre, forse una questione di serietà e di professionalità.
Ecco Claudio, una cosa che mi ha incuriosito ultimamente, e stavo proprio aspettando di poterti intervistare per chiedere la tua opinione di esperto. Ultimamente stiamo assistendo a delle grosse vendite di stampe numerate e autografate, originali ovviamente, da parte di agenzie, non so, penso la Magnum lo ha fatto Seven, adesso non ricordo altre, ma in molti lo stanno facendo. Che cosa pensi di questo collezionismo a basso costo a disposizione di tutti? Pensi che sia un bene perché avvicina più persone al mondo del collezionismo fotografico, o magari sia un male perché, come sempre, quando si abbassa il livello arriva sempre un po' di tutto?
Da un lato credo che dia ragione alla tua domanda, nel senso che la possibilità di acquistare stampe, soprattutto di grandi maestri o giovani fotografi però già internazionali, con dei prezzi accessibili anche a collezionisti neofiti o giovani, sia senz'altro positivo e aiuti ad avvicinare la gente ancora o scettica o interessata a questo mondo della fotografia, che sembra sempre un po' un mondo a parte. Dall'altro lato, secondo me, bisogna stare molto attenti a selezionare quantomeno alcuni soggetti di un progetto. Mi spiego meglio: il famoso discorso sulle edizioni, quindi quante stampe di un soggetto ci sono. Nel momento in cui l'artista decide di fare un'edizione speciale o un'edizione a una tiratura più alta e quindi a un prezzo più basso, secondo me, per non creare confusione in un mondo ancora appunto nebuloso per certi versi, dovrebbe scegliere dei soggetti all'interno di quel progetto diversi dalle edizioni stampate come main project. Però è appunto una di quelle evoluzioni in cui cui siamo ancora in mezzo al guado e stiamo cercando di capire tutti delle nuove regole e come gestire delle nuove tecnologie che permettono ormai di creare la qualunque.
Grazie, grazie mille Claudio per essere stato con noi, grazie.
Grazie a te, sei sempre un amico e un attento faro sull'arte e la fotografia, quindi grazie.
Grazie. E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantovice.
Bentornati a Mantovice, è il momento veramente di chiudere e lasciatemi consigliare chi ha seguito il mio profilo Facebook questa settimana, avrà visto che mi sono imbattuto in questa meravigliosa rivista che è Eyes Open Magazine. Ecco, Eyes Open Magazine è una rivista che si occupa di fotografia e se ne occupa in modo molto molto particolare, viene pubblicata a cadenza trimestrale e è incentrata sugli aspetti visuali della fotografia, quindi lo scopo è quello di offrire spazio ai talenti della fotografia italiana ed internazionale e far riscoprire insomma ai lettori i grandi maestri, questo è molto importante. E la cosa interessante è che ha proprio un approccio culturale alla fotografia, quindi si creano queste connessioni tra la comunità dei fotografi della fotografia e quella delle altre arti come ad esempio la letteratura. E proprio su questo interessante magazine ho avuto modo di conoscere questo libro incredibile, War Porn di Christophe Van Gert. In pratica sono tutte le foto che Christophe Van Gert non è riuscito a vendere ai giornali, ai siti, perché è considerate tra virgolette troppo violente. Christophe Van Gert è un fotografo di guerra e lui dice: questo libro è la mia esperienza personale, ma in un certo senso anche la vostra, perché queste cose sono accadute anche nel vostro tempo, siete spettatori e siete complici, siete quelli che hanno la responsabilità maggiore perché avete il potere di prendere una decisione consapevole e di scegliere ciò che volete vedere. Ecco, il sito, se volete andare a vedere, è eyesopen.it e proprio, c'è proprio una pagina dedicata a questo libro che si chiama War Porn di Christophe Van Gert, che potete andare a trovare nel sito www.christophevangert.com. È davvero tutto per oggi, lasciatemi solo un secondo per fare i complimenti a Warren Richardson che giovedì scorso ha vinto il WordPress Photo of the Year. Ne parleremo martedì prossimo e parleremo di Warren Richardson e della sua fotografia vincitrice, ma anche di tutti gli altri premiati. Ci sono stati molti meno italiani dello scorso anno, ma cercheremo di darvi una visione a 360 gradi di tutti coloro che insomma sono stati premiati e hanno ricevuto un premio a questo importantissimo e spesso, giusto dirlo, controverso premio. Grazie mille, noi ci sentiamo martedì prossimo sempre alle 18 dopo il GR con Mantovice.
Mantovice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.